contribuiscono, vorrei spiegarvi questa storia del rugby. Io non so niente di rugby, non la so. L'unica roba che ho visto alla televisione è che le due squadre a un certo punto si consultano e si consultano abbracciandosi, parlando sottovoce perché sennò gli avversari capiscono la strategia che stanno formulando. Quindi qui dentro succede che su questa storia qua ci sono due gruppi bianchi, un circolo qua e un circolo là, qui un circolo azzurro e un altro circolo di circa 14-15 persone che si abbracciano e assolutamente sottovoce, dopo aver letto, dopo che noi abbiamo letto la storia, discutono e cercano di trovare alcune idee, sperimentano questa storia su di loro, come sempre deve succedere prima di per poterla regalare ai vostri bambini, la sperimentate su di voi, dopodiché vedrete che i bambini si divertono di più. Allora, adesso vi leggiamo la storia bianca e lei vi legge la storia azzurra, poi facciamo i due gruppi e ciascuno di voi, ciascun rugby, parla molto sottovoce sulle dinamiche.
Guardate che abbracciati viene meglio.
Va bene.
Cosa si dice con ciò che uno pensa su questa storia? Cioè, commenta.
Allora, queste sono piccole strade per l'invisibile. Che cosa ci dicono di Dio? Queste piccole storie. Voi siete il bambino che le ascolta. Ma siete, vedete, anche il genitore. La prima cosa che fate, sempre a bassissima voce e abbracciati, uno di voi vi legge la storia. E poi cominciate a chiedervi, ma che cosa dice di Dio? Dov'è che è qua Dio? Come emerge Dio? Quali sono le sue caratteristiche? Come si presenta? Che cosa porto a casa di Dio in questa storia?
All'ultimo momento, quando ve lo dico io, scegliete chi riferisce che cosa ha detto il gruppo. C'era una volta un vasetto di sale, leggo, generoso e saporito. Era fatta di una polvere bianca molto fine. Tutte le volte che la cuoca lo prendeva e ne metteva un pizzico nelle sue pentole, lui era concesso e orgoglioso. Però un giorno pensò, mai una volta che a tavola qualcuno dice, ma che buon sale, tutti dicono sempre, ma che buona carne, ma che buona pasta, e sospirò. Non puoi farci niente, gli dissero in coro la cipolla e l'aglio che abitavano in cucina, è che tu sei invisibile. Quando ti sciogli nell'acqua non ti si vede più. Quando la cuoca mette me, si vede subito, aggiunse la cipolla. E come se non bastasse, chiede ancora, il mio sapore non si confonde con nessun altro. Il buon sale sapeva di essere invisibile e gli passarono per la mente brutti pensieri. E se facessi sciopero? Se non mi lasciassi mettere più nelle pentole? Se mi rovesciassi? In quel momento però pensò al musetto di Marco che si sarebbe rimasto molto male a provare la pasta al sugo che gli piace tanto senza sale. Allora disse, pazienza, rimango invisibile. Preferisco la gioia di Marco. Ma un mezzogiorno la cuoca preparava il cibo svelta svelta, neanche una volta però prese il sale. Il sale gridava con la sua vocina, ehi, ti sei dimenticato di me, prendimi! La cuoca non lo sentiva, aveva il viso scuro e tanta fretta. A tavola ci fu il finimondo. Ma che pasta è mai questa? Che schifo, urlò papà. Non sa di niente, si lamentò la piccola Lucia, allontanando il piatto. Non ho fame, disse appena appena Marco, osservando il viso triste della mamma. Il buon sale avrebbe voluto precipitarsi nel piatto di ciascuno, ma non poteva. Ah, il sale! Ho dimenticato il sale, finalmente si accorse la mamma cuoca, e il suo viso si illuminò. Se manca il sale, manca tutto, osservò Marco. Già, le cose invisibili sono le più preziose e anche le più presenti.
Tanto meditate, eh? Tanto questo gruppo medita. Dopo sette pecore e un pastore. C'erano una volta sette pecore un po' distratte. Non si erano accorte che erano rimaste sole senza il resto del gregge. Quando venne sera, ebbero un po' freddo. Si misero allora vicine vicine per scaldarsi un po' e così si addormentarono. Il giorno dopo mangiarono tutta l'erba del piccolo prato. Il prato non aveva neanche più un filo d'erba, aveva dato tutto quello che aveva. «Dobbiamo andarcene da qui», disse la pecora più anziana. «Io voglio un prato con l'erba verde e tenera, tutta lucida di rugiada», affermò la seconda. «Io voglio in mezzo al prato un fresco ruscello che ci dissechi e ci canti una canzone argentina», aggiunse la terza, che aveva voglia di poesia. «Ma dov'è questo prato?» chiese la quarta, che era molto realista e pratica. «Già, dov'è questo prato?» fece eco la quinta. «Dov'è?» bisbigliò la sesta, con voce tremante. La settima, che era appena diventata pecora, prima era un agnellino, stava zitta, tutta pensierosa. «E tu, non dici niente?» chiese finalmente la prima, forse per rimproverarla. «Io dico che bisogna chiamare il pastore», disse la settima, dopo un lungo silenzio. «Il pastore?» lo rimbeccò la quarta. «Chissà dov'è?» «E poi, siamo sicure che stia proprio a sentirci?» «Lui non ci sentirà», disse la terza, che per la fame aveva perso tutta la poesia. «Lui conosce la nostra voce, non si ingannerà, ci sentirà anche da lontano», pensò ad alta voce la ex agnellino. «Si può provare», azzardò la sesta, che ormai aveva un gran vuoto allo stomaco. La settima allora la interruppe. «No, non per provare, bisogna avere fiducia che ci ascolterà». «Pastore, pastore!» gridarono allora tutte assieme, come se all'improvviso si fossero messe d'accordo. «Sono qui», rispose una voce calda e buona. Si voltarono e lo videro vicino vicino. La settima fece un sorriso così largo che ne uscì un tenerissimo «beh, beh». Lui la sollevò e se la mise al collo come una tiepida collana, mentre le diceva: «Piccola settima, finalmente! E tu, terza, lo vuoi proprio il fresco ruscello?» e aggiunse: «Venite presto!» Gli si fecero attorno che quasi non lo lasciavano camminare. La settima guardava dall'alto e non aveva più freddo. Tutte erano molto orgogliose di aver chiamato il pastore. Non sapevano che lui si era già messo in cammino per cercarla. Adesso il silenzio, proprio il silenzio che ci avete regalato fino adesso, vi dividete nei quattro regni.